piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
In Italia si dice che in Russia non c'è libertà di stampa. In Italia non esiste un giornale di opposizione al governo. I canali sono quasi tutti controllati dagli oligarchi italiani. E le persone che sono esperte di questo conflitto non vengono fatte parlare. In Italia c'è una sorta di governatorato militare per conto della NATO. Perché oggi la maggior parte delle informazioni delle persone si informa esclusivamente attraverso i canali mainstream e quindi praticamente vivono in una bolla di informazione che vengono vere e proprie fake news sull'andamento della guerra. Adesso gira un video di Repubblica di una macchina che fa slalom sulle mine sparpagliate su un'autostrada, un missile che precipita in un lavandino rilanciato dal messaggero, cioè cose assolutamente ridicole e assolutamente non degne di una persona raziocinante. Eppure queste notizie circolano.
Torniamo sempre al solito argomento, non se ne esce. D'altronde non è colpa se non del desiderio di trasformare sempre in un talk, in un contraddittorio ogni informazione. Quello che avete sentito è andato in onda ieri di martedì, ma è un ospite fisso in tanti altri talk, è un signore, si chiama Giorgio Bianchi, fa il documentarista freelance, penso che stia in Russia in questo momento. E così si esprimeva, mi sembra, in un media russo parlando dell'Italia, un paese schiavo della NATO, c'è una dittatura militare dove tutti sono cretini, dove centinaia, decine di suoi colleghi sono dei cretini, sono dei beoni che si bevono tutto. Lui sì che ha la verità in tasca e ti dimostra che in realtà siamo tutti schiavi di una grande mistificazione che ci vuol far credere che in Ucraina ci sia una guerra quando in realtà c'è semplicemente una lecita operazione militare. Ma io non voglio entrare assolutamente in una disquisizione di tipo ideologico. Voglio capire e verificare oggi in chi mi ascolta qual è il livello di probabilità rispetto a quello che sta accadendo. Perché, come più volte abbiamo detto, ci troviamo davanti a un unicum storico. È la prima volta che c'è questo singolare connubio, questa osmosi fra un accadimento sicuramente truce, truculento, violento contro l'umanità, che provoca vittime, con un meccanismo di schiacciamento della personalità, dell'umanità, che veramente non avremmo mai immaginato e supposto che potesse ripresentarsi a latitudini così prossime alla nostra civilizzazione, in città come le nostre, con persone che mettono i nostri stessi abiti, dicono le nostre stesse cose, ascoltano la nostra stessa musica, guardano i nostri stessi film, i nostri stessi telefilm. Però questo sta accadendo, e più che l'attenzione rispetto al grossissimo oltraggio che sta avvenendo all'umanità, mi sembra che almeno nel nostro paese il tema sia quello di capire a quale dei due enormi blocchi ideologici che oggi trovano contrapposizione in tutto il mondo civilizzato, cioè fra il ritorno a una concezione del mondo arcaica, individualista, nazionalista, anzi fortemente teocratica, in totale spregio di tutte le battaglie civili che abbiamo fatto, in cui deve esserci una società pulita, religiosa, etica, ispirata ai valori, lontano le persone gay, lontano tutte le ideologie che tendono in qualche maniera a considerare anche la fragilità come un valore. E d'altra parte c'è chi tiene insieme i rimasugli, i cascami, quello che rimane ancora di pallido fantasma di tutto il nostro cammino dall'illuminismo oggi, nel cercare di definire la ragione come un criterio di discrimine rispetto alle azioni dell'uomo, senza forze superiori, valori assoluti, forze metafisiche che ispirino l'uomo. Ecco, tutto questo si verifica, ahimè, nel nostro modesto e infirgardo recinto dell'informazione. E voi come lo state percependo? Quanto questa ambiguità totale, per cui deve essere sempre rispettata giustamente la parte che dice il contrario, anche se dice delle sciocchezze totali, astronomiche, ma volete mettere quello che sta dicendo Carlo Freccero, persona che ha fatto televisione, ma che ha costruito sulla televisione un genere che lui chiama pettinato, in cui la realtà può essere tranquillamente riprodotta attraverso dei figuranti, dei casi quasi umani. Questa è la cifra stilistica di Freccero, il caso quasi umano. Storie vere raccontate con probabili protagonisti, probabili ma che non è detto che siano loro, perché sulla realtà occorre sempre fare un forte intervento autoriale creativo, e dice che in realtà si tratta di un grande set quello che noi vediamo. Molti lo credono, molti lo pensano, al di là delle prove oggettive, che in realtà dietro quei morti ci sia un grande inganno, sono di carta pesta, sono finti, sono attori. Questa mattina un quotidiano, l'ha anche citato il collega Milan poco fa, nella ridicolaggine, sentono alla verità un medico legale che dice dal suo ufficio che in realtà le formiche non si sono mangiate le narici e le orecchie di quei morti, quindi sono morti freschi, ignorando tutto il contesto. Detto questo, voglio sapere, se possibile, non inquinato anche da un vostro giudizio di tipo ideologico, politico, dicendo come state percependo quello che sta avvenendo. Secondo tre direttive, i nostri sondaggisti, l'abbiamo tirati fuori dal loro bunker antiero, non sono dei leoni, si erano messi lì nascosti pensando l'avremmo ripescati soltanto a pericolo passato, e in realtà hanno dovuto lavorare e hanno sottoposto, hanno prodotto un sondaggio che vi sottopongo immediatamente. 800 24 0024, cominciate a telefonare e ditemi come la vedete.
Nei media è sempre più acceso il dibattito rispetto alle atrocità documentate del conflitto in Ucraina. Ormai ogni testimonianza, ogni filmato, ogni immagine dell'orrore della guerra vengono messe in dubbio da qualcuno che le ritiene essere frutto di manipolazione e propaganda. Dal semplice osservatorio di chi guarda la TV, legge i giornali e usa il web per informarsi sulla guerra, che impressione si ha di tutto quello che si vede? Che veridicità attribuite a questi documenti? Chiamate ora all'800 24 0024 e diteci in quale di questi atteggiamenti vi riconoscete di più. 1. Purtroppo le immagini dei morti e le testimonianze degli inviati di guerra non lasciano dubbi. Stiamo assistendo indiscutibilmente a una barbarie commessa da un invasore. Chi nega le stragi dei civili o è pazzo o è in malafede. 2. Quello che vediamo rappresenta sicuramente una tragedia reale, ma spesso un uso superficiale e strumentale di immagini e video viene fatto, anche senza manipolazione, per indirizzare l'opinione pubblica in una certa direzione. 3. È in atto una grande mistificazione della realtà dei fatti, con il sistematico ricorso alla manipolazione di immagini e con l'utilizzo di attori per fomentare su un piano internazionale la propaganda antirussa.
Allora, 800 24 0024, il sondaggio è stato articolato su tre domande per dare più possibilità di esprimersi a chi ha una posizione intermedia. Mi sembra molto chiaro, ci credete o no alle immagini che vedete della guerra? Le guardate e avete l'impatto che normalmente ha una persona mediamente civilizzata e civile nel vedere morti buttati per strada? O relativizzate tutto dicendo ma mi piace pensare che non è esattamente come dicono? Sì, sono morti, ma forse sono morti, o forse nemmeno sono morti, o sono morti dal freddo e nessuno li ha ammazzati. Non so quale può essere il passo successivo in questa escalation di messa in dubbio. E parla uno che fa una trasmissione basata proprio su il sex appeal del dubbio. Io esprimo dubbi, ma in questo caso il dubbio è capire esattamente da che parte sia la nostra percezione di un accadimento. È accaduto o non è accaduto? È accaduto per sbaglio? È una mistificazione, una costruzione? Allora, tre punti. Punto primo. Le immagini non lasciano dubbi. Abbiamo inviati che parlano a tempo reale, per tempi anche molto lunghi, dalla zona di guerra, raccontano quello che vedono, a meno che non sia tutta una consorteria di prezzolati che vuole farci credere che la realtà è diversa da quella che in realtà sta accadendo. È innegabile che lì ci sia una guerra di invasione atroce, terribile, con sistemi che si ripetono dei moduli già visti in scenari di guerra precedenti. Quindi le foto sono vere, i morti sono veri. Seconda posizione è una posizione intermedia, un po' più sfumata. Sono realmente persone morte in questo conflitto, ma molte volte la maniera in cui vengono poste, esposte, fotografate, amplificata la loro esistenza, naturalmente risponde anche a un piano di strumentalizzazione da parte anche dalle persone che sono invase. Quindi comunque le guardo, ma con molta attenzione, non esprimo giudizi totali. Terza è la posizione, che ne so, di tante persone. Ieri si è accapigliato Parenzo con Grimaldi, il giornalista Rai faceva il metro col bassottino che dice che ha le prove, che è tutta una mistificazione. Grimaldi uscirà un giorno con i manichini gonfiabili dei morti di Bush e ci dirà che siamo stati tutti cretini e lui era l'unico intelligente. Allora, 800240024, Jacopo da Mantova, buongiorno.
Buongiorno. Dottor Nicoletti, vorrei testimoniare. Partiamo dal fatto che avevo 60 anni. Allora, nel gioventù chiedevo ai miei nonni della seconda guerra mondiale, perché sono nato in Romania.
Allora, lei è nato in Romania, vive in Italia adesso?
Sì, sono 20 anni. Mi raccontavano la stessa storia che noi lo vediamo oggi. Lei deve immaginarsi che i miei nonni mi raccontavano che i tedeschi, passando con la guerra, offrivano qualche cioccolatino o qualche caramella ai bambini. Invece, quando sono passati i russi, sono stati obbligati a nascondersi nei boschi, hanno lasciato il paese a nascondersi sotto le piante. Mi dispiace a dirlo, però purtroppo è così. È un impero che è basato sempre per...
Diciamo che i tedeschi non sono andati mai con la mano leggera, comunque sia. Però lei, da rumeno e dalla testimonianza dei suoi nonni, dice che in certi c'è un'efferatezza che è tipica di quel popolo quando va in guerra, non si risparmia cose del genere.
Sì, perché credetemi, come ho vissuto nell'altra epoca comunista, posso anche testimoniare il fatto che il regime, se ti chiudi tutti i canali informatici, allora ti fanno un lavaggio del cervello, tu non sai nulla. Tu sempre pensi che le tue cose sono migliori del mondo, perché loro riescono a lavarti il cervello e ti fanno credere che è vero quello che ti stanno dicendo.
Quindi, diciamo, la sua posizione nel sondaggio, la prima posizione, è tutto vero?
Ho già
memoria storica e familiare che sono capaci di fare questo. Poi sai, la Russia è un popolo, è un paese immenso, e ci sono un'infinità di pare che, diciamo, vengano mandati a fare questo tipo di operazioni soldati che vengono da zone molto remote, per cui ancora, diciamo, il livello di umanità che noi abbiamo conquistato con grande fatica sui nostri sbagli, sui nostri errori, non è arrivato. Grazie Sandra. Sandro da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io propendo per la terza ipotesi, diciamo, perché viviamo in un periodo dove la mistificazione impera e veniamo da un periodo in cui l'Iraq doveva avere delle armi chimiche e non hanno trovato niente. Lo stesso hanno fatto con Gheddafi, e in Siria con Assad, fosse comuni, armi chimiche, tutte palle inventate.
Quindi lei pensa che sia tutta una costruzione finta?
No, non penso.
Mi dia qualche elemento che la fa pensare, allora, l'ascoltatore di prima ha un'esperienza familiare, dice mi hanno raccontato a casa come sono soliti muoversi in guerra queste popolazioni, e quindi rispetto alla sua esperienza familiare. La sua posizione da cosa è determinata?
Lo dobbiamo ai russi se non viviamo nel nazismo, perché hanno dissolto nel nulla tutte le armate naziste. E poi se vediamo la storia dell'Ucraina, le intercettazioni telefoniche e questo e quell'altro che c'è stato con l'insediamento di questo presidente, e ci sono i fatti che parlano e registrazioni telefoniche che dicevano...
Ma lei, diciamo, queste fonti dove le acquisisce per avere questa certezza?
Allora io dico una cosa, su internet, ok, oltre che sui libri, c'è una realtà che è totalmente diversa rispetto a quella che si vede alla televisione. Ci sarà un motivo? Se veramente Putin avesse voluto fare dei massacri, non avrebbe raso solo l'Ucraina? Io mi domando questo: se Putin avesse voluto fare delle nefandezze, in due giorni non avrebbe concluso la guerra? Allora, quello che hanno fatto con l'ISIS, che facevano i filmati falsi nei sette cinema fotografici in America, e poi mandavano i CD nei teatri di guerra.
Ma tutte queste certezze che non hanno nessuna prova, scusi. Cosa le fa pensare che quello che legge in internet?
Allora, se vogliamo
credere, Stefano, io mica non sto qui a prendere posizione. Lei mi sembra solidamente ancorato nella terza posizione.
Allora, ascolti, ci sono decine di giornalisti indipendenti, no? Che parlano anche con i filmati.
Ma parlano tutti, ha parlato quel cretino, ma scusa, ha sentito che dice che in Italia siamo una dittatura militare. Parlano tutti, purtroppo il problema è quello.
Certo, lei ha votato il pareggio di bilancio in Costituzione in Italia, ha votato tante altre nefandezze che ci hanno fatto nella Costituzione e
vabbè,
le ha votate.
Scusi,
io no.
Adesso fermiamoci al sondaggio, non è che questo è un podio che uno si siede, sale in piedi e fa il suo comizio. Ha espresso la sua posizione, l'ho accettata, ci fermiamo un attimo per la borsa, poi riprendiamo.
Dal semplice osservatorio di chi guarda la TV, legge i giornali e usa il web per informarsi sulla guerra, che impressione si ha di tutto quello che si vede? Che veridicità attribuite a questi documenti? Chiamate ora all'800240024 e diteci in quale di questi atteggiamenti vi riconoscete di più. 1. Purtroppo le immagini dei morti e le testimonianze degli inviati di guerra non lasciano dubbi. Stiamo assistendo indiscutibilmente a una barbarie commessa da un invasore. Chi nega le stragi dei civili o è pazzo o è in malafede. 2. Quello che vediamo rappresenta sicuramente una tragedia reale, ma spesso un uso superficiale e strumentale di immagini e video viene fatto, anche senza manipolazione, per indirizzare l'opinione pubblica in una certa direzione. 3. È in atto una grande mistificazione della realtà dei fatti, con il sistematico ricorso alla manipolazione di immagini e con l'utilizzo di attori per fomentare su un piano internazionale la propaganda antirussa.
Allora, 800240024, faccio un chiarimento se ancora non è stato chiaro. Questa non è una puntata in cui si esprime il proprio giudizio politico, la propria posizione ideologica. Si dice semplicemente se si crede o no alle immagini che si vedono. Le immagini che vedete di morti civili, secondo voi sono false, sono attori, o non avete alcun dubbio che siano le vittime di una guerra di invasione? Vi dico quello che è il primo risultato, almeno dall'analisi dei nostri sondaggisti. La categoria prima, certezza che queste immagini siano testimonianza di un eccidio, al 30%. Seconda categoria, sono testimonianze di un eccidio, ma sono anche usate strumentalmente, diciamo, dalla parte invasa ai fini, logicamente, sostenere il proprio desiderio di essere aiutati, di avere armi, di avere aiuti militari. Terza posizione, quella espressa all'ultimo ascoltatore che ha la certezza di quello che è scritto in internet, al 30%. Però mi fa pensare che più o meno le posizioni si equivalgano, non c'è un netto distinguersi di una posizione. Più o meno l'ambiguità regna sovrana rispetto alle immagini che si vedono. Prime pagine dei giornali in cui ci sono morti distrutti, in prima pagina, ma rimane un dubbio fortissimo che quello corrisponda veramente a un civile ammazzato da un esercito invasore. Intanto ringrazio Anna Riva e Miriam Lucchetti da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, e andiamo avanti con i nostri ascoltatori. Possono chiamare all'800240024. Francesca, provincia di Cosenza, buongiorno.
Buongiorno, io appartengo alla schiera dei creduloni, quelli che si informano sulla BBC, sull'ANSA, sulla Reuters, e non credono invece a Ciccio Cola, che è indipendente, chiama dalla cameretta di casa. Mi dispiace essere così, diciamo, cattiva, ma sinceramente sono molto sconcertata.
Ecco, da questo suo sforzo però in quale posizione si colloca? Lei che si cerca di usare delle fonti autorevoli e certificate piuttosto che usare la par condicio anche rispetto a una realtà così drammatica.
In questo caso specifico sicuramente appartengo alla categoria numero uno, perché appena sono apparse le prime immagini, la prima cosa che ho sentito è: ci sono le immagini satellitari, ho visto la fonte, c'era il New York Times, c'era la BBC, la CNN. Ora, è chiaro che ci può essere errore, ma un conto è l'errore, un conto è la malafede, la mistificazione, la creazione di prove, in un'era in cui comunque, così come vengono fatte le prove, possono essere poi screditate. Difatti le immagini di quel corpo che si muoveva, che era stato preso ad esempio,
sì,
per
abbiamo
dire
detto
che...
tre giorni fa, che erano, esatto, le goccioline sul parabrezza, sì, ma
quindi,
poi tutto si trasforma,
facile, no?
In una micronarrazione che va sempre poi a confortare un nostro pregiudizio, quello che viene chiamato il bias cognitivo. Cioè noi siamo convinti dentro di noi, o ci sta su molto sulle palle la Russia, o ci sta molto sulle palle Zelensky, abbiamo visto la fiction, cioè, ma che vuole questo, e via dicendo. Quindi porta a rafforzare quello che è un nostro pregiudizio basato non su circostanze legate a un sistema razionale, ma semplicemente su un'impressione, un modo di dire. Poi dico, oggi sono dei mondi che si contrappongono, se no chi andava in piazza a gridare libertà, 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 perché non voleva Green Pass, oggi dice esattamente le stesse cose, che i morti si muovono perché sono finti. Quindi è una visione della vita che si contrappone a un'altra visione della vita. Stefano da Pordenone.
Buongiorno Nicoletti, grazie per aver chiamato. Volevo prima fare un commento. L'ascoltatore che ha fatto l'ultimo intervento mi ricordava un pochino mia nonna, che negli anni 60, quando approcciava la televisione, qualsiasi cosa la televisione dicesse, lei ci credeva. Diceva sempre: se lo dice la televisione vuol dire che è vero. È un pochino l'atteggiamento che hanno quelli che dicono
i teneri anni della fiducia del boom economico, cioè la televisione, c'è la TV, quindi era vero, certo.
Esattamente, esattamente, proprio quello. Anche su internet bisogna stare molto attenti a quello che si legge, anzi molto, molto di più di quanto bisogna stare attenti alla televisione.
Sì, ma è esattamente il meccanismo opposto. Allora lui c'è la televisione perché veniva considerata il sancta sanctorum della famiglia italiana, si apriva a qualcosa che era il contatto diretto con le persone che avevano gli strumenti e le fonti. Le fonti una volta avevano soltanto chi aveva la televisione in mano, le altre persone al massimo potevano leggere un quotidiano, due quotidiani, fine, ascoltavano la radio, che era sempre l'unica radio, quella ufficiale Rai, quindi la televisione era l'apertura dell'unica fonte di informazione possibile. Oggi è il contrario, è l'apertura ha un presupposto luogo in cui aleggia la libertà e la purezza, non è esattamente il contrario, è il regno della confusione. Non mi ha detto però la sua posizione, qual è la sua posizione
fonti,
rispetto a queste tre?
La mia posizione, io alla fine alla centralinista ho detto la 1, ero leggermente indeciso tra la 1 e la 2 per un motivo che le spiego. Di sicuro la propaganda c'è dalle due parti, sono d'accordo con l'ultima ascoltatrice, nel momento in cui non guardiamo esclusivamente quello che ci dice l'eventuale propaganda ucraina, ma guardiamo quello che ci dicono gli inviati di mezzo mondo che sono lì e documentano con le loro immagini, che sono a questo punto non parte della propaganda, quello che si vede a questo punto, quello che vedo dalle fonti internazionali che sono sul luogo, mi fa propendere verso la 1.
Grazie. Paolo da Torino.
Buongiorno Nicoletti, grazie per l'intervento. Io credo di rientrare nella seconda categoria, cioè sono fatti tristemente reali, però in gioco forza vengono romanzati per creare una narrazione a cui ormai siamo abituati.
Diciamo l'impiattamento della pietanza è fatto perché porti un risultato anche dal punto di vista del consenso, ci mettiamola così, anche se parliamo di cose molto, molto macabre.
Ma non credo tanto nella manipolazione del consenso, quanto nel fatto che comunque la narrazione giornalistica in quasi tutte le sue forme un po' chiede anche quello, perché comunque il bravo giornalista, il conduttore televisivo, chi scrive, il fotografo,
sì, vabbè,
quanti
sa, purtroppo
devono...
Gli inviati di guerra adesso si trovano in un sistema in cui non occorre confezionare più di tanto, passeggi per strada, trovi morti, bruciati, persone distrutte, persone torturate, legate, non c'è più la ricerca del particolare eclatante. È la classificazione onesta di quello che si vede la cosa importante, però accetto la sua posizione. Alessia da Padova.
Sì, buongiorno, grazie per avermi dato la parola. Io seguo il vostro programma e sinceramente chiamo la radio per la prima volta dopo il secondo interlocutore che ha detto che è tutta cosa finta.
Vabbè,
allora io mi colloco sicuramente
io do spazio
posizione.
Anche alle persone che si esprimono in maniera folcloristica, perché sennò sembra che uno li voglia far parlare, ma si commentano da soli, basta farlo parlare e sentire che
certo,
è un poveretto.
Senz'altro. Allora il motivo perché ho chiamato, perché io sono ucraina, i cui genitori e nipoti vivono in questo momento a Kiev, e devo dire che dal 24 di febbraio, oltre a seguire vari telegiornali in lingua italiana, francese, inglese, perché sono laureata in lingue, seguo anche in diretta purtroppo da parte dei miei genitori, con i quali sono in linea via Viber, via Skype, e non vi dico l'incubo che abbiamo vissuto nelle prime settimane quando...
Allora aspetti un attimo tutto... Alessia, siccome non la voglio interrompere, sta raccontando una storia che c'è una parte personale importante, ci può aspettare soltanto un minuto, mandiamo le informazioni del traffico, poi riprendo subito con lei, ma proprio un istante, scusi.
Melog. Queste sono le immagini che gli stessi ucraini hanno mostrato il 2 aprile e che riproducono fedelmente il loro ingresso a Bucha. Come mai, afferma chi non crede alla versione ufficiale, qui non appare nulla dell'orrore che il giorno dopo, il 3 aprile, emerge dai filmati che hanno fatto il giro del mondo? Ieri il New York Times ha smentito questa ipotesi con un video che mette a paragone i cadaveri incontrati il 3 aprile sulla strada con le immagini satellitari che mostrano quei corpi nello stesso luogo e nella stessa posizione già il 10 marzo, quando la città era sotto il controllo russo.
Questo era il servizio di Andrea Scazzola per Di Martedì, l'abbiamo visto ieri, ma conferma quello che ha detto l'ascoltatrice poco fa. Se poi uno si vuole fare la fatica di guardare le fonti con un minimo più di attendibilità, che il giornalista freelance che parla e dice che siamo tutti sotto una dittatura militare, magari qualche elemento in più di riflessione ce l'ha. Vi do il secondo risultato del sondaggio. Prima posizione, le foto sono vere e sono morti veri e sta accadendo veramente quello che leggiamo nei giornali, al 40%. 35% c'è un margine di artefazione, non tanto dell'episodio quanto della cornice in cui venne messa questa immagine, perché in guerra anche la propaganda fa parte degli strumenti per arrivare al proprio obiettivo. Terza posizione, è tutta una costruzione, sono manichini, sono attori, è un set cinematografico, al 25%, quindi fra la prima e la terza posizione è un 40 contro un 25%. Allora, mi ero interrotto con Alessia da Padova, che aveva una storia che raccontava una fonte di prima mano, i parenti, i genitori che vivono a Kiev. Alessia?
Pronto?
Sì, Alessia, i suoi genitori vivono a Kiev, mi sembrano.
Sì, Sì, quello che volevo dire è che non sono intenzionata a raccontare la mia storia privata, anzi, io avrei preferito di non avere mai il motivo di chiamarvi, ma quando sento che la terza posizione occupa il 25% dell'audience è una cosa che mi preoccupa. Semplicemente volevo dire che ed è vero che tutte le città ucraine, Kiev compresa, dal 24 febbraio sono state bombardate, sono state uccise le persone. Personalmente il collega del mio fratello ha perso la famiglia nella città di Irpin, vicino a Bucha, quando sua moglie e due bambini cercavano di uscire attraverso corridoi umanitari che sono stati bombardati dall'esercito russo. Purtroppo questa barbarie veramente non è percepibile, soprattutto per me come
quindi
persona.
È innegabile che sia un accanimento sui civili in una guerra in cui non si fa
purtroppo
più distinzione.
Sì, purtroppo sì, loro fanno la terra bruciata praticamente distruggendo l'infrastruttura di tutte le città, non per caso cercano di far fuggire più popolazione possibile dall'Ucraina. Al giorno d'oggi ci sono credo più di 2 milioni o 3 milioni di persone fuggite, sono soprattutto donne e bambini, e quindi è una generazione persa per il mio paese, per la mia patria, per il mio Stato, e quindi purtroppo per il mio paese e spero, cioè per qualsiasi persona civilizzata, è una tragedia che si svolge
davanti
agli occhi.
Uno dei veterani inviati di guerra, che è Domenico Quirico della Stampa, che è anche il mio giornale, prima ancora che cominciasse tutto, dall'inizio, disse: io so com'è la strategia dei russi, dividono un territorio in una grande mappa, in tanti quadrati, poi cominciano quadrato per quadrato, distruggono materialmente tutto, lasciando soltanto polvere in quel quadrato. Io dico: ma sta esagerando, Domenico. No, in realtà è quello che sta succedendo, esattamente c'è una sorta di distruzione, sminuzzamento totale della realtà, e aveva ragione Quirico, purtroppo, prendiamo quello che ci racconta Alessia del suo punto di vista. Allora, Paolo, provincia di Milano.
Sì, buongiorno Nicoletti, io sarò telegrafico, posizione 2, e ho ancora nell'immagine, nella testa l'immagine di una televisione qui in Italia Nazionale, quando si vide all'inizio della guerra quell'esplosione grossa, e fece una figura barbina, no, per non dire peggio, perché poi si scoprì che quell'esplosione era ricondotta, non so, a un evento di 2 anni prima. Questo, con questo che cosa voglio dire? Che quelle immagini sono sicuramente reali, ma sono stato il primo ad avere forti dubbi, proprio perché ne abbiamo viste troppe dall'informazione.
Nessuno è perfetto, una scivolata ci può essere. Sono circolate immagini che appartenevano all'inizio almeno ad altri scenari, altri tempi, però adesso mi sembra che non ci sia che l'imbarazzo della scelta, se qualcuno vuole immagini truculente che rappresentano una guerra o immagini di orrore, non, ce ne sono talmente tante che stanno arrivando che è un po' difficile pensare che non siano contemporanee di quello che sta accadendo. Quindi la sua è la seconda posizione. Christian da Pisa, velocemente arrivo fino alla fine. Christian.
Sì, salve. Niente, io invece sono tra la 2 e la 3, semplicemente anche perché penso che comunque saper essere critici e saper cercare di trovare, di essere obiettivi di fronte a immagini o comunque notizie è fatica, e la gente non ha voglia di affaticarsi, vuole una pappa pronta dalla notizia, sicché si attacca a qualsiasi tipo di notizia senza un minimo di spirito di critica. Questo è il problema.
E soprattutto è altrettanto facile dire sempre: è tutta una costruzione, è tutto un complotto, c'è una grande consorteria internazionale che vuol farci credere qualcosa.
Ora, questo perché è un estremismo.
Sono gli stessi strumenti usati ai tempi del Covid, che c'è una verità che viene nascosta, un'amplificazione della tragedia, degli aspetti negativi. Perché vogliono strumentalizzare. È un punto di vista. Però rispetto, lei fa la 2 e la 3 senza nessun problema. Maurizio da Modena, poi do i risultati finali.
Sono decisamente della posizione 1, assolutamente, non solo perché purtroppo questa è la guerra, quindi o è la guerra o non è la guerra, e la guerra è questo, non è altro, la cosa più schifosa che ci sia, e quindi è questo. E poi perché Putin ha mentito fin dal primo momento, quando negava che stava ammassando truppe per aggredire l'Ucraina. Quindi Putin non è per niente attendibile. La Russia ha mentito sapendo di mentire fin dall'inizio. Quindi chi dà credibilità alla Russia e a Putin sono persone che o sono di quell'idea, che chissà perché sono diciamo così di quel tipo, oppure sono gente che è fulminata, perché non si può credere a uno che ha mentito e dimostrato che ha pure mentito nel modo più scudurato.
Diciamo che le guerre mai si vincono anche usando lo strumento della menzogna, anzi soprattutto mentendo e non dando mai anticipazione rispetto ai propri piani. Nel disprezzo che possiamo avere comunque per chi compie questo tipo di azione così efferata, che in dubbio, non c'è dubbio sul fatto che ci siano delle truppe che stanno massacrando un paese, poi cosa ci sia dietro, i precedenti, in questo momento è una realtà indubbia. Il fatto però per fare questo si usano tutte le armi che si possono mettere in campo, e oltre alle armi che esplodono, che sparano, che bruciano, che distruggono, ci sono anche le armi delle parole che hanno il loro peso. Lo ha detto l'ascoltatore rumeno, lui sa cosa significa stare in un paese in cui non esiste la libertà di stampa, in cui la propaganda ti dà soltanto una versione. Nel nostro malandato paese ci possono dare tutti le etichette che vogliono, però ogni sera in televisione parla chiunque, parla anche persone che secondo me non sarebbe manco nemmeno giusto far parlare per il poco calibro di esperienza che portano, però tutti hanno modo di parlare, come tutti parlano in questa trasmissione. Ultimo risultato del sondaggio, prima posizione, le foto sono vere, la guerra accade esattamente come ce la raccontano al 45%, seconda posizione, le foto sono vere, la guerra accade ma c'è una forte confezione anche da parte ucraina, 35%, terza posizione, tutta una bufala, è un set cinematografico, i poteri forti ci nascondono la verità, al 20%, mi sembra che anche l'ascoltatrice ucraina può essere soddisfatta, è calata la percentuale di quelli che mettono in dubbio quello che stanno passando i suoi parenti, i suoi amici. Ci sentiamo domani.